scuola popolare della Puzzle, che è un altro spazio più su a via Montemeta. E il quarto appuntamento, altri ce ne saranno, quindi continuate a seguirci sui social, che insomma sicuramente anche le prossime saranno interessanti. E due cose velocissime, poi lascio la parola a Valerio che darà la parola a Michele, eccetera. E la prima cosa, domani alle ore 14 a Piazza delle Ogani ci sarà un corteo in difesa del diritto all'abitare. È nato in maniera molto spontanea grazie al Comitato degli Inquilini e attivisti e attiviste di zona, e quindi andremo insomma un po' a toccare alcuni punti del quartiere e a toccare alcuni temi sensibili come l'acqua pubblica. Quindi vi invitiamo insomma tutti a partecipare. E altre due cose velocissime, la prima è che dopo c'è la cena, quindi dopo l'iniziativa potremo venire e potete venire lì a ordinare da mangiare. Il bar sarà attivo durante tutta l'iniziativa. In caso, vabbè, lo dice anche la mia felpa, noi abbiamo preso parte al movimento Nuna di Meno, abbiamo presentato il piano antiviolenza, se lo volete acquistare le copie sono lì e costano 1 euro. E niente, penso di aver detto tutto e spero che vi divertiate. Grazie a tutti.
Grazie Simona, a me invece sta il compito di svolgere la presentazione vera e propria. E intanto, diciamo, siamo in diretta su Dinamo Press, grazie agli attivisti di Lab TV che vedete con le telecamere, alla regia di là che stanno facendo un bellissimo lavoro, anche se ve la volete magari, che ne so, andare a rivedere dopo. Dalla regia mi dicono che per chi volesse sottoscrivere per la presentazione Lista dei Poteri al Popolo stanno all'ingresso gli attivisti, ma noi invece veniamo a noi, ecco. E Michele è un amico di questo spazio ormai da tanti anni e non è la prima volta che viene, c'è un'iniziativa insieme. Prima di parlare del libro vero e proprio, io gli volevo chiedere invece di raccontare come è nato il fumetto che è uscito domenica con l'Espresso. E ovviamente Michele viene dal mondo dei centri sociali, l'ha raccontato tante volte, non, insomma, ha un profilo politico chiaro e chiarato, ma nei suoi fumetti parla di un sacco di cose, difficile che, diciamo, sono volantini in qualche modo, no? Spesso dopo ne parleremo, la politica e i temi sociali c'entrano sempre, sono sempre mediati in qualche modo dal suo vissuto, o dal vissuto collettivo, più o meno generazionale. Questa volta hai deciso invece, diciamo, anche la preview, la premiere, diceva, per una volta con un'opinione chiarissima su una cosa, la provo a dire, la provo a raccontare per bene. Il tema del fumetto è lo sdoganamento delle organizzazioni neofasciste da parte dei media mainstream, e tu hai, usando insomma il tuo linguaggio, mediato dal tuo linguaggio a fumetti, ma anche, diciamo, a quello che il tuo pubblico, i lettori ben conoscono, hai provato a dire delle cose semplici per fare un po' di igiene nel dibattito pubblico su questo tema.
Ciao, intanto grazie per stare qua e grazie per l'invito a Cessi Astra. Allora sì, nel senso è la prima volta perché tutte le volte che mi hanno chiesto di esprimermi poi con interviste e cose su quel fumetto là, ho detto che non lo facevo e quindi è la prima volta che ne parlo e può essere che farfugli un pochetto all'inizio. Non so se l'hanno visto tutti, però magari a qualcuno comunque, pure se non l'ho letto, gli è arrivata la voce di queste 14 pagine sull'Espresso. Effettivamente io di solito non faccio delle robe così esplicite, tantomeno sull'Espresso, perché magari è anche, non so, non è necessariamente uno spazio in cui mi sento a casa, magari sono più abituato a farlo su delle cose diverse e su un altro tipo sui libri, sulle fanzine per tanti anni, eccetera, a parlare magari di quei temi lì. In realtà è successo qualcosa di diverso in questo caso, ovvero il fatto che intanto Il settimanale dell'Espresso è un po' di tempo che ha cominciato a dare attenzione a quei temi e a parlarne abbastanza spesso, e sono dei temi che in qualche modo mi sono familiari, no perché io abbia chissà quale familiarità con i nazisti, ma semplicemente perché, come più o meno tutte le persone che hanno attraversato la stessa storia mia, nostra, all'interno dei centri sociali, anche adesso, ma tanto più nell'ultimo decennio, negli ultimi 15 anni, sanno benissimo quante volte ci siamo trovati a avere a che fare con questi personaggi, questo stesso spazio. Se non sbaglio, sarebbe pure un bombone fuori dalla porta all'interno di questo stesso quadrante di città. Tra il 2003 e il 2007 sono successe tante cose, dalle aggressioni a Villada, dalle aggressioni al centro sociale La Torre, lo sfregio del murales per Valerio Verbano, anche qua. Insomma, è qualcosa che veramente abbiamo conosciuto in maniera quotidiana, questo tipo di rapporto con quella parte là. E quindi quando l'Espresso mi ha chiesto se volevo disegnare una copertina per un numero che parlasse di quei temi, io per una volta mi sono detto che effettivamente aveva senso provare non tanto a fare una copertina, perché poi quando uno fa la copertina non c'è nessun controllo di quello che ci sta dentro, e spesso quando io leggo la stampa mainstream trovo tantissime imprecisioni, ma al di là delle imprecisioni di merito trovo proprio un sacco di metodo sbagliato di quando si parla dei nazisti e di quei temi in generale. E quindi ho pensato che poteva essere uno spazio su cui aveva senso provare a dire due cose molto semplici, ma che probabilmente, se fossero state tenute in considerazione nel corso degli ultimi anni, non ci troveremmo con questo tipo di problemi qua. L'ho fatto pure perché, appunto, essendo una cosa che conosco in qualche modo in prima persona, non è uno di quei temi che mettono in crisi lui, per esempio, che sembra un coglione, in realtà è uno che comunque sa parlare meglio di me, e quindi quando io lo so che i giornalisti mi andranno a chiedere qualcosa su qualche tema che comunque mi metterà in difficoltà, lui è una delle persone a cui io telefono dicendo: senti, ma secondo te che devo dire su sta roba? Cioè, e quindi è raro che io abbia questa prontezza dei riflessi su un argomento. Per una volta su questa cosa ci stava, quindi a loro dell'Espresso io ho detto: guardate, se volete vi svolgo una cosa un pochettino più lunga della semplice copertina e vi metto in fila due cose. In realtà è andata molto bene, nel senso che poi loro erano contenti banalmente anche dal punto di vista delle vendite, che gli è andata bene come operazione. In generale ha fatto parlare abbastanza di questa cosa, con dei limiti, nel senso che tutta una parte del sistema dell'informazione che io tiravo in mezzo dentro al fumetto, in realtà non gli è fregato un cazzo, hanno fatto proprio finta di niente, come se questa cosa non fosse mai successa. Quegli altri hanno rosicato un botto, effettivamente, insomma, tutto, vabbè, non so come dirlo diversamente, però abbastanza tutto come previsto. Loro, chi gestisce i social del gruppo, si è un po' stupito della veemenza degli attacchi della controparte nel leggere questa roba, però in verità è quello a cui, insomma, chi è cresciuto all'interno di questa storia è abituato a qualcosa anche di molto diverso dalla veemenza dei social, quindi era tutto abbastanza prevedibile. Però è un'operazione che secondo me tutto sommato è andata abbastanza bene.
Ok, era una domanda a tradimento, lo so, però è andata così. E passiamo al libro, che tra l'altro abbiamo fatto il bancariello qua, sembra di stare proprio direttamente al mercato, però passiamo al libro, Macerie Prime, è un libro intanto in due parti, per chi non l'avesse letto, è una storia in due parti, questo è il primo volume, da lunedì l'autore si richiuderà di nuovo a scrivere, a disegnare per la seconda parte, di cui è prevista l'uscita ad aprile, se non sbaglio, a maggio. Ne ha fatte una pagina e mezza più o meno, quindi c'è un cronoprogramma molto fitto, però intanto per ragioni di mercato e di contratto deve comunque andare in giro a raccontare questo invece di fare il secondo volume, e quindi ne parliamo. È una storia di passaggio, in qualche modo. Tu, una delle cose che spieghi è che è una storia di passaggio, e che è una storia che serviva anche a far crescere i personaggi, cioè il mondo in cui i lettori ti si sono abituati a vederti muovere in questi anni dentro le tue dentro le tue storie. È un libro molto diverso da Cobane Calling, che era il libro prima di questo qua, che invece era una sorta di viaggio a fumetto nel Kurdistan siriano, iracheno, e che ti metteva dentro una vicenda molto più grande, non solo di te, di noi, ma insomma anche in una narrazione collettiva, in degli eventi enormi raccontati dal tuo specifico punto di vista. E è un libro che ritorna invece in qualche modo un po' anche ai temi del successo dei primi libri, cioè alla narrazione molto collegata molto al quotidiano, molto a una vita vissuta, materiale da te, dai tuoi amici, le persone che stanno attorno. È un libro di passaggio, anche perché è il libro in cui in qualche modo anche tu cresci, anche tu, come i tuoi personaggi, invece di rimanere cristallizzato nel post-adolescente che guarda le serie TV e mangia le merendine, affronti anche tutta una serie di problemi, anche dolorosi, in relazione anche in qualche modo al successo, a avere a che fare con un sacco di gente che si sbatte, che tra precarietà, mille lavori, problemi, e invece da una parte il successo con un cambio di vita, ma anche con la volontà di non perdere quello che si è. E c'è, secondo me, c'è la quarta copertina che è molto bella, e dice: in pratica sono diventato bravissimo a sbagliare da solo, lo posso insegnare ai master, però ogni tanto mi serve ancora chiedere agli altri, forse perché ho paura che, se no, senza accorgermene, divento proprio un'altra cosa, troppo lontana da come mi sembrava giusto essere.
Allora, sì, nel senso, in realtà questo fumetto qua effettivamente c'ha il... arriva dopo Cobane Calling, e in cui io stavo un po' in difficoltà, nel senso che c'avevo da un lato un libro che era quello di Cobane, che aveva allargato un sacco il pubblico dei fumetti miei, nel senso che se l'era letto un sacco di persone che non c'entravano niente col mio pubblico precedente, con i lettori di fumetti, ma gente che magari era interessata soprattutto alla questione del reportage di viaggio, della Siria, del Medio Oriente, dell'aspetto bellico, eccetera. E infatti c'era avuto un sacco di attenzione anche da media che di solito non mi si inculano di Striscio. Sì, anche all'estero. È l'unico libro che di fatto è andato bene all'estero, che si è venduto all'estero, è stato quello appunto di Cobane, eccetera. E questa roba ti genera, per Cobane tutti hanno fatto l'articolo che ho scritto: a zero calcare è diventato grande, bah 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 bah. E questa cosa qua in qualche modo sempre con quest'idea che poi non si può tornare indietro, che era un passaggio da cui non si poteva tornare indietro. Dopodiché io non sapevo bene che fare, nel senso che Cobane Calling, in verità, io l'ho fatto in assoluta continuità con non è che l'avevo fatto pensando di fare un lavoro diverso, semplicemente raccontando delle storie di vita quotidiana. In quei 2 anni io sono stato 3 volte in Kurdistan, e quindi mi è venuto naturale provare a raccontare quella cosa là, farlo poi col linguaggio mio, farlo insieme a altre persone, perché poi era un lavoro che era stato fatto insieme anche alla comunità kurda, eccetera. Però non è che poi io volevo diventare specializzato a andare in giro per il mondo e poi a raccontare delle cose, anche perché poi quella era una cosa che nasceva veramente, che si incrociava con la mia biografia, non è che era una cosa fatta apposta per andare a raccontare un libro. E quindi non sapevo che fa, nel senso che da un lato qualsiasi altra cosa mi sembrava, cioè, che sarebbe stata percepita come un tornare indietro, dall'altro lato effettivamente io avevo anche una difficoltà a continuare a raccontare la mia vita quotidiana con gli strumenti che c'avevo a disposizione, che erano sostanzialmente i personaggi che stavano sul blog, sugli altri libri, eccetera, che sono ispirati a persone vere e che però erano stati creati un po' come graficamente, come per quello che incarnavano, eccetera, ormai 7, 8, 9 anni fa, che comunque è un sacco di tempo per della gente che ha tra i 20, 30 e 35 anni, eccetera. E quindi in verità quei personaggi lì fotografavano delle situazioni e delle persone che ormai erano cambiate per motivi anagrafici, eccetera. E quindi erano come se fossero delle armi spuntate per raccontare la realtà di adesso. E mi serviva in qualche modo aggiornare tutto quel parco dei personaggi, cioè all'oggi, farli crescere come erano cresciuti cioè le persone vere a cui si ispirano i personaggi dei fumetti, e riportare praticamente le lancette al pari, le lancette del fumetto al pari di quelle della vita vera. Ed era una cosa che non potevo fare se non con un libro che cioè riprendesse un po' questo, tutti quei personaggi, e raccontasse come erano cambiate le loro vite, e anche perché tra l'altro era l'unica maniera di provare a fare una cosa onesta, perché poi un altro dei problemi che c'avevo è che in qualche modo la vita mia è cambiata un sacco, non tanto cioè io comunque alla fine non fumo, non bevo, non mi drogo, non viaggio, non cambio la macchina, non mi compro i vestiti, quindi non è che poi chissà quanto è cambiata il mio quotidiano, è cambiato nel fatto che sto tumulato dentro casa e non c'è il problema di come pago l'affitto, di come arrivo alla fine del mese a pagare le bollette, eccetera, però questa roba sicuramente modifica molto, e modifica molto anche e soprattutto rispetto alla narrazione dei primi fumetti, che invece erano quelle idee, un 27enne che comunque stava, che se non c'era sta roba dei fumetti tornava a vivere a casa della madre, perché io ho finito i soldi della mia autonomia, diciamo, e tutti i lavori che c'avevo li avevo ormai persi, eccetera. Però io poi ho un po' l'orrore di quelli che raccontano sempre la stessa retorica anche quando è cambiata la loro condizione, e lo fanno, cioè mi sembra una cosa molto disonesta in qualche modo. Però invece intorno a me, le persone che c'avevo intorno, cioè anche gli amici miei, quelli raccontati là, invece molti di loro magari erano andati molto più avanti di me dal punto di vista che cazzo ne so, della costruzione de una famiglia, dei affetti, di un sacco di cose, erano cresciuti un sacco, mentre a me mi sembrava di essere cristallizzato. Però invece su tutto il resto, quanto riguardava il loro lavoro, la costruzione di una solidità economica, eccetera, c'erano veramente le macerie umane. E quindi mi sembrava che questo libro qua fosse il momento per provare a rifare un po' il punto su tutte queste cose, in modo da poter poi, dopo questo libro, ripartire con le lancette a paro e non dover rispiegare ogni volta come sono cambiati i personaggi.
È un libro anche rispetto, mentre Dimentica il mio nome era un libro anche molto intimo, dove si giocava con il registro, appunto, che i lettori siano abituati a leggere sul blog, quindi in qualche modo era una storia familiare, sostanzialmente anche una tipica storia familiare da romanzo in qualche modo, però raccontata con quegli elementi che abbiamo imparato a conoscere da quando, appunto, il blog o i primi libri. Questa volta anche questo elemento della narrazione, del gioco, su alcuni, appunto, sugli elementi dell'immaginario collettivo, in qualche modo rimane. A me mi sembra che rispetto però anche alla durezza della narrazione, del confronto tra i personaggi, eccetera, cioè è un libro un po' più amaro degli altri, e non melanconico, però sicuramente anche un po' più aspro, anche un po' più duro. Anche queste immagini, per chi l'ha letto, no? di questi personaggi che si abituano a vivere tra le macerie, che sono le macerie delle vite di molti di noi, dove però alla fine ci si adatta, no? E ci si adatta, e a volte in queste macerie scopri che chi doveva avere in teoria meno strumenti, doveva essere meno adatto a vivere nel consesso civile, in qualche modo, nello specifico il secco, tutto sommato dice: vabbè, ma io invece, tutto sommato, invece mi sono in grado di adattarmici benissimo. Siete voi che avevate aspettative molto, molto più alte, anzi, no? Io mi ci sono accampato molto bene in questo villaggio di macerie. Diciamo, è un libro un po' più aspro, un po' più duro. Quello che ti volevo chiedere è come ti sei trovato a scriverlo.
Ma io sono stati 2 anni in cui comunque avevo sto mood crepuscolare praticamente sempre, nel senso, quindi tutto sommato penso che non sei riuscito a scrivere un libro diverso. Poi, a parte Secco, che effettivamente io sono sempre basito del fatto che tuttora stia facendo l'insegnante, nonostante non sappia cos'è un avverbio e non sappia definirlo, non solo non sa spiegare cos'è un avverbio, ma non sa fare l'esempio di un avverbio. E questa cosa per me è dell'incredibile comunque. E nonostante, cioè, per esempio, lui è una delle persone che non c'è rientrato in questo libro perché c'ha una figlia immeritatamente bella e un qualcosa che in qualche modo ti rende troppo positivo per fare parte del cast dei personaggi di questo libro. E però quando io ho deciso di fare questa cosa, per evitare di fare delle operazioni arbitrarie, nel senso per evitare di mettere in bocca ai personaggi delle cose mie, e cosa che per qualcuno si poteva pure fare, perché in qualche personaggio io mi specchio nelle cose che nelle crisi che attraversano, magari ci vedo delle crisi che sto attraversando o che ho attraversato pure io e che conosco, altri personaggi decisamente no, nel senso ci sono delle cose che non conosco assolutamente. Tutta la più evidente è tutto quello che riguarda la scadenza del tempo biologico per fare o non fare un figlio per una donna, eccetera. Evidentemente non è una cosa che conosco sulla pelle mia, eccetera. Per evitare di mettere in bocca appunto a questi personaggi delle cose che magari sono stereotipate, perché non provengono da un'esperienza diretta, ma provengono appunto da come io posso avere mediato certi discorsi o cose del genere, io sono andato a casa degli amici miei e proprio con un taccuino e a chiedergli, a dirgli: guarda, io mo ti faccio una serie di domande pure antipatiche, pure sui fallimenti della vita tua, su delle cose, eccetera, sento quello che mi dici, ma mi appunto proprio le parole esatte, le frasi che usi, e poi le riporto dentro al fumetto. E che è una cosa che ho cercato di fare, poi ovviamente ci sono state delle cose che ho modificato. È vero, un sacco. Ho modificato le cose che servivano a modificare per mischiare le carte e fare in modo che qualcuno non fosse immediatamente riconoscibile o cose simili, però comunque ne veniva fuori tutto sommato un quadro abbastanza desolante, nel senso non... cioè, lavorare a questo libro era comunque mettere le mani in mezzo a una roba veramente de macerie umane, anche perché spesso molte di queste persone qui sono persone che per me sono proprio risorse, che dovrebbero essere risorse di questa società, nel senso che sono persone sveglie, capaci di mettere due parole in fila, capaci di avere uno sguardo sulla società anche molto più lucido del mio, capaci soprattutto pure di generosità, persone che si sono anche messe a disposizione, insomma sono belle persone e che hanno anche molti più strumenti di me, e però appunto nel prendere gli appunti di questa cosa poi ti rendi conto che sono persone che tutto sommato magari hanno pure investito in studio, in un sacco di cose, e non trovano nient'altro per arrivare alla fine del mese che fa l'inventario ai supermercati di notte. E io che magari queste persone le uso appunto come posso chiamare lui o qualcun altro per farmi dare due dritte su che cosa devo rispondere ai giornalisti, eccetera, magari io mi trovo, sto molto meglio, non è che mi sento in colpa, perché ovviamente non è che penso che ho levato niente a nessuno, però ci sta sicuramente un senso di disagio che nel fare questo libro sentivo molto forte.
Allora facciamo finta che non è successo, però ovviamente ne abbiamo discusso molto di questo libro proprio per queste ragioni, perché al fondo non è un libro facile, è un libro anche di cui secondo me è necessario discutere, e anche per capirlo, perché poi appunto le semplificazioni quali sono state anche giornalisticamente ne sono uscite diverse. Zero Calcare si è rotto il cazzo dei centri sociali e dell'impegno, quando evidentemente no, il libro racconta un'altra cosa per chi lo ha letto. E adesso mi faccio gli affari miei. In realtà io penso che il centro del libro sia non soltanto, diciamo, le difficoltà in cui tanti di noi sono immersi, ma è la difficoltà di riconoscersi, di comunicare, di provare empatia anche tra persone che evidentemente si vogliono bene. Cioè, io penso che in qualche modo il naufragio della storia per cui ci hanno raccontato che tutti quanti eravamo delle start-up di successo e che con l'impegno avremmo tutti quanti, no, raggiunto la notorietà, il successo negli affari quanto nella vita, eccetera, e averci portato in qualche modo a una performatività incredibile, a una competizione anche molecolare con chi ci sta vicino, anche con, ecco, secondo me il risultato anche tra persone con magari anche più una coscienza politica, sociale, una lettura del mondo, eccetera, il risultato di questo lavorio fatto negli ultimi 30 anni sulle nostre vite si sente molto, e il risultato è anche questa sofferenza, questa incapacità di riuscire a parlarsi, di provare empatia, di in qualche modo di riconoscersi l'uno nell'altro, anche tra persone che si vogliono anche molto bene, come nel caso dei personaggi di questa storia. Dopo facciamo una domanda più facile.
Sì. E, no, nel senso, in realtà sono d'accordo, cioè penso che in generale ma penso che sia una cosa abbastanza umana, che quando si salvi chi può e uno pensa a salvare se stesso prima, alla fine la storia di questo libro è anche un po' questa, nel senso è il fatto che all'interno dei momenti di crisi la prima risposta più automatica che uno ha è, soprattutto se vede che magari gli sembra che gli altri stanno andando avanti e lui sta rimanendo indietro, è cercare di risolvere la sua situazione e cercare di non rimanere da solo, di non rimanere indietro, eccetera, e però lo fa anche calpestando gli altri. È qualcosa che in verità è, penso che faccia parte della natura umana. Poi non sto a dire che questo è giusto o è facendo, perché poi invece sui giornali questo libro sconta anche il fatto di essere un libro in due parti, e quindi cioè, evidentemente in realtà se uno non è proprio stupido, leggendo questo libro si rende conto che una serie di cose che sono dette probabilmente ci avranno una ricomposizione, un rovesciamento, qualcos'altro all'interno della seconda parte. Devo dire che molti giornalisti in questo passaggio non è che l'hanno proprio fatto, e quindi hanno cominciato... Ma sì, qualcuno pensava proprio che il libro finiva così, e quindi hanno detto: ah, Zarcare sta dicendo che è giusto farsi i cazzi propri, eccetera. In realtà non è esattamente così, visto che poi stanno a fare tutti una vita di merda quelli che si fanno i cazzi loro. Però sì, nel senso che il libro parla di come all'interno di questi momenti di crisi poi uno non riesce più a riconoscere, a empatizzare anche con i guai degli altri, eccetera, e questa cosa qua comunque è un inaridimento e una perdita della propria umanità. Il libro parla anche della perdita di queste cose qua, però appunto non è l'apologia di questa perdita, come sembrava da un sacco di articoli.
Ecco, il libro, non pensiamo di fare uno spoiler particolarmente significativo, un po' perché penso che l'avete letto, un po' perché appunto si trova in interviste, eccetera. Alla fine il povero avatar armadillo viene segregato e un pasciuto panda cattivissimo ne prende il posto. E quello che ti voglio chiedere è ovviamente non di raccontare che succede nella seconda metà del libro per filo e per segno, ma di raccontarci un po' che fa questo pasciuto panda e anche come stai lavorando al libro nuovo, se l'hai scritto, se veramente non l'hai scritto e lo farai in un mese male, brutto, oppure se invece ci stai cominciando a lavorare, visto che appunto l'hai fatto in due parti, ma l'altra non è che c'era, ecco.
Direi che ne so, sto a pagina 14, quindi non lo so benissimo, su 200. In realtà però avevo chiara la... adesso dirò una cosa che mi farà sembrare migliore della realtà. E dall'inizio avevo chiaro la vicenda, cioè la parabola, come iniziava e come finiva. Ma mi ero tenuto questi 6 mesi perché in realtà all'interno delle storie alcune delle storie dei personaggi del libro si ispirano a persone vere, e questi 6 mesi mi servivano pure a vedere come le vicende private di queste persone vere si sarebbero, cioè singhiozzo, scusate, risolte, non risolte, come sarebbero evolute, e mi piaceva il fatto di raccontarla all'interno del libro. Cioè ci sono alcune parti che avevo lasciato proprio aperte, proprio per vedere come sarebbero andate avanti, E un'altra cosa che è stata strana nel lavorare a questa seconda parte è che, essendo la prima volta in vita mia che lavoro su una cosa divisa in due con questo tempo, è la prima volta che io ricevo dei feedback su un qualcosa e posso lavorare al seguito di questa cosa forte dei feedback ricevuti. Di solito io faccio i libri, se fanno da solo nella propria cameretta per 8 mesi senza uscire di casa, poi uno li dà, li legge uno da solo nella propria cameretta e non c'è quasi comunicazione tra i due, se non le mail che ti mandano, eccetera. Questo fatto invece di spezzare e di poter sentire quello che ci avevamo da dire, sia come osservazioni, sia come critiche, sia anche proprio come spunti che magari ci hanno letto all'interno di quel libro, delle cose che io di cui neanche mi ero accorto o che non avevo messo a fuoco, perché poi, essendo delle storie così private, non c'avevo neanche la distanza necessaria a giudicare alcune cose, eccetera. E in realtà mi è stato molto utile, cioè nel lavorare alla parte successiva io molti di quegli spunti li ho ripresi, ed è stata una roba stimolante, nel senso che non mi capitava spesso, cioè non mi è mai capitato una cosa del genere. E cosa succede poi? In verità, senza fare eccessivi spoiler, ci sarà da una parte tutta, appunto, l'evoluzione e la fine della traiettoria di ogni personaggio e di che cosa diventa, e poi ci sta evidentemente il tentativo di far vedere come il mio lavoro e i miei rapporti con le persone intorno cambiano nel momento in cui io do retta al panda, che sostanzialmente dice fatti i cazzi tuoi, ma che in realtà adesso sembra cattivissimo, eccetera, ma c'è anche una parte che è quello che fanno le persone che sono buone a campare, nel senso che in qualche modo de averci sempre la distanza rispetto alle questioni lavorative, quindi de pensare prima al proprio benessere, prima che alle questioni di lavoro, eccetera. Cioè è un po' il tentativo di raccontare quella cosa, e poi come va a finire quella vicenda, insomma, ovviamente non lo racconto qua perché mi sembrerebbe crudele verso, se magari qualcuno si vuole comprare la seconda parte. Boh.
C'è una vicenda raccontata nel libro che poi è evidentemente riferita a un fatto di cronaca vera, cioè quando tu ti sei trovato, quando tu ti sei trovato a fare una presentazione di Kobane Calling, o forse era un convegno su Kurdistan, non so bene che era, e in cui c'era un noto esponente del Partito Democratico, penso nel suo seggio elettorale, tra l'altro, nel suo feudo elettorale, che fu contestato da un collettivo di giovani attivisti di questa città, di una regione del sud Italia, se non erro, che è una vicenda un po' paradigmatica di come è difficile magari muoversi dentro, appunto, da una parte con un grosso successo di vendita, di pubblico, eccetera, ma dall'altra non farsi tirare troppo per la giacchetta o essere usato come santino, magari a un'iniziativa pubblica, eccetera, che è una cosa che immaginiamo tutti essere molto, molto difficile, ma in qualche modo lo spiegavi anche quando raccontavi all'inizio del fumetto fatto con l'Espresso, come sia difficile. Com'è andata a finire quella vicenda?
La vicenda andava a finire con un ragazzino denunciato con delle cose orribili di violenza a corpo politico, minacce e cose, andava ad arrestare a casa dai carabinieri di notte poco dopo i fatti accaduti. In realtà non era accaduto niente, cioè era accaduto quello che si vede nel libro sostanzialmente, cioè che un ragazzino ha rosicato all'onorevole seduto accanto a me e ha spazzato il tavolo sostanzialmente, per cui sono cadute delle cose. Questa roba è stata poi raccontata dai giornali come il lancio di un iPad in faccia e orribili dichiarazioni sul ritorno degli anni di piombo e cose francamente sopra le righe rispetto a quello che era successo, e in realtà è stata una storia che però l'evoluzione più bella di questa storia, cioè più bella che a me mi sta a far venire un fegato grosso così, è che io evidentemente là ci stavo sostanzialmente perché mi senti, perché quando io, i curdi mi hanno detto vieni a questa cosa qua, è importante perché poi quello fa parte della commissione esteri, bla 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 eccetera, io mi sentivo oddio se non ci vado sembra che ho fatto il libro dei curdi solo perché mi conveniva, quindi invece no, mi tocca andarci, è giusto andarci, bla bla. Poi mi sono trovato con delle persone che lo contestavano, io non sapevo bene, cioè evidentemente non stavo a mio agio in quella, infatti ho fatto finta di essere un sasso e sperando che la gente non si accorgesse di me, ma funzionava fino a un certo punto come strategia. E fatto sta che credo fosse evidente a tutti il mio grande disagio in questa cosa, ma si può dire, era a Potenza comunque questo posto. E tra l'altro ci venivo da Reggio Calabria, non fatevi, provate a guardare come si arriva con il trasporto pubblico da Reggio Calabria a Potenza, è una cosa mortale, con 800 cambi, su e giù, arriva fino a Napoli, ritorna. Insomma, a me effettivamente mi era capitato che qualcuno mi invitasse a Potenza a fare delle cose in una fumetteria da una parte, eccetera, e io ovviamente a quasi tutti gli avevo detto no, nel senso che cioè, se non fossi stato costretto sostanzialmente non ci sarei andato manco in quell'occasione, cioè. E in questi giorni, anzi cioè dopo l'uscita del libro, in realtà c'è una fumetteria di Potenza che sta passando il tempo a scrivere no, perché quando noi l'avevamo invitato lui non c'è venuto perché noi siamo solo una fumetteria, invece siccome lui non disdegna le cose in giacca e cravatta con gli onorevoli perché gli piace far parte di quel mondo là, allora lì ci è andato e poi fa un libro per sputare contro la nostra città per lamentarsi di questa cosa. E lui sostanzialmente aizza gli avventori potentini di questa fumetteria contro di me raccontando che questo... E sono usciti un sacco di articoli sulla cronaca locale di Potenza, sui giornali locali, sul fatto che questo sarebbe un libro contro la città di Potenza, eccetera. E io lo trovo abbastanza incredibile come cosa. E ho dovuto resistere tantissimo a prendere la macchina e andarla a cercare perché è una cosa che tutte le volte che mi mandano uno screenshot di questa cosa mi sale il sangue al cervello, e questo è l'evoluzione ultima di questa cosa. Poi ma gli amici di Potenza sanno benissimo che non c'ho niente contro quella città, cioè, evidentemente la gestione di quell'iniziativa è stata problematica e, però per fare la fine esatta di quello che è successo, ovviamente mi hanno chiamato i carabinieri di San Basilio a testimoniare su questa cosa, cercando di farmi incastrare questo ragazzino, evidentemente con delle cose che erano state imbeccate assolutamente assurde, e però credo che sia caduta l'accusa di violenza e sia rimasta quella di minacce, sì, qualcosa del genere. Questa è la triste storia raccontata in questo libro. Comunque c'è anche tutta, nella seconda parte del libro che esce a maggio, ci sta anche una parte sull'evoluzione di questa cosa.
Allora, una domanda che non c'entra più con, almeno con questo di fumetto, c'entra con i fumetti. Una domanda che ti faccio sempre, a cui tu rispondi sempre male, però la continueremo a fare. E secondo te come siamo messi, a che punto siamo di questa storia? Sono uscite un sacco di collane nuove di fumetti, anche di grosse case editrici e delle case editrici storiche italiane, e ormai anche grazie anche ai numeri fatti da alcuni tuoi libri evidentemente c'è grossa attenzione sul mercato, si pensa che c'è una fetta potenziale di mercato interessante, non è più soltanto roba da fumetteria e quindi da chi, da nerd, da chi legge magari cose molto settoriali o dai di Oib o Tex e di Landog in edicola. E a che punto siamo e a che punto anche è il rapporto anche a queste novità importanti il mondo del fumetto italiano?
Allora, siamo a un punto che è abbastanza buono, nel senso che effettivamente, vabbè, le cose che tutti possono vedere entrando in una libreria, se entravi in una libreria 10 anni fa, i fumetti erano qualche fumetto infilato nello scaffale accanto ai libri dei tatuaggi e quelli di grafica pubblicitaria. Adesso quasi tutte le librerie hanno un reparto fumetti nutrito con un sacco di titoli, eccetera. È vero che un sacco di case editrici, da Feltrinelli a Newton e Compton, si stanno buttando, stanno facendo proprio una sezione fumetti all'interno dei loro collane, dei loro cataloghi. Credo che questa cosa nasce un po' dal fatto che negli ultimi anni il settore fumetto è cresciuto, i numeri del fumetto sono sicuramente cresciuti in generale, però al di là non è che sono cresciuti tantissimo tale da giustificare che chissà che quanti soldi si fanno buttandosi sui fumetti, è che sono l'unico settore, insieme tipo ai libri di cucina, che cresce, cioè non è che cresce chissà quanto, però mentre tutti gli altri diminuiscono sostanzialmente, è l'unico che ha un simbolo più, insieme appunto credo alle ricette della Parodi e quella roba. Esattamente. Qualcosa del genere. E quindi questa cosa qua effettivamente sta aumentando tantissimo le possibilità di un esordiente, nel senso che se prima comunque riuscire a pubblicare un fumetto che un editore investisse su qualcuno che già non aveva una fan base, già non aveva dei numeri, cioè era qualcosa di molto difficile, adesso comunque non è semplice, però si sono decuplicate le possibilità per chi inizia a fare questa cosa. E sono un po' migliorate le condizioni contrattuali, nel senso che banalmente sembra una stronzata, ma per chi fa i fumetti e in generale per il mondo del fumetto, il fatto di avere un anticipo per un lavoro su cui tu stai magari un anno, due anni, fino a qualche anno fa si parla, cioè questo anticipo era di 500 euro se ti diceva bene, 1000 se stavi in una casa editrice grossa o eri un po' conosciuto, però insomma evidentemente una somma che non riusciva assolutamente a pagarti da vivere il tempo in cui tu stavi a fare questo fumetto, e quindi sostanzialmente il fumetto era o un hobby per gente ricca oppure qualcosa che uno faceva nei ritagli di tempo da un altro lavoro, il che significa che lo facevi molto più lentamente, che i tempi si dilatavano tantissimo, insomma non è che aiutava a lavorare serenamente, quindi non aiutava neanche poi il prodotto finale, eccetera. Adesso queste cose sono un po' aumentate, spesso una somma, spesso uno arriva a 3.000 euro di anticipo, che sembra una cazzata, nel senso perché magari uno ci lavora per un anno e 3.000 euro comunque non è sufficiente magari per camparci un anno, però comunque comincia a diventare qualcosa che non è più veramente soltanto un hobby e basta. Poi io con il mio animo crepuscolare che mi contraddistingue mi sono letto anche un sacco di teorie che dicono che in realtà è una bolla che sta per scoppiare e finiremo tutti per stracci, perché io non lo so, io non ci capisco un cazzo di economia, però sembra che qualcuno sta dicendo: guardate che tutto questo investire sui fumetti eccetera, in realtà non è cresciuto tanto il pubblico, cioè sono cresciute alcune pezzi eccetera, ma sicuramente il pubblico non è cresciuto quanto sta crescendo l'offerta, e quindi a un certo punto questa roba crollerà e vedremo chi si salverà da questa cosa.
Avrei già raffato abbastanza denaro. È vero forse che il pubblico non cresce incredibilmente, ma perché diciamo parliamo comunque del numero dei lettori in Italia, che comunque sono quelli che sono. A noi piacciono i libri, piacciono i fumetti e ci piacciono le storie, e quindi proviamo a raccontarle, a leggerle, a farle circolare il più possibile. Però io quello che credo sia cambiato tantissimo è la percezione del fumetto in qualche modo, e effettivamente rispetto a 10 anni fa, dove chi leggeva i fumetti diceva: no, guardate che non è vero che è una roba solo per bambini, non è vero che è, e sembrava guardato da come un matto, adesso anzi anche fa anche un po' la page leggere fumetti, la graphic novel, cioè effettivamente è cambiata culturalmente, e io credo, speriamo in maniera irreversibile, la percezione di questo medium comunicativo per raccontare una storia, più o meno seria, più o meno allegra, più o meno triste, più o meno con dei supereroi, che ha raggiunto invece una dignità. Credo anche che la serialità in qualche modo comincia a essere aiutata, quindi anche una cosa che ovviamente ai lettori di fumetti piace spesso, la continuity, la serialità, no? Anche il consumo delle serie TV che si basano più o meno sullo stesso principio, anche in quel caso aiuti a leggere, a seguire una storia che non è solo autoconclusiva, a allargarlo, diciamo, oltre il pubblico dei nerd e degli adolescenti, anche quel tipo di fruizione culturale.
Sì, questa cosa, il mondo del fumetto in cui mi metto anche anch'io, cioè siamo un mondo a volte anche chiuso, geloso della propria nicchia, eccetera, per cui in realtà questa cosa che tu dicevi del fatto che si sta allargando, io ho pure sentito gente che lamentarsi della gentrificazione del fumetto, giuro, e del fatto che adesso diventava una cosa alla portata di tutti, in qualche modo andava a invadere il nostro spazio sacro de noi fissati. Però è vero che effettivamente nel momento in cui viene riconosciuto non come un genere ma come un linguaggio e in quanto tale capace di parlare di qualsiasi cosa, dai saggi agli editoriali, alle interviste, alle storie d'amore o di fantascienza, eccetera, eccetera, questa cosa qua sicuramente aiuta un sacco. E io penso che è vero questa roba che dici delle serie TV. In generale, secondo me, non so se stiamo assistendo a un momento in cui tutte queste forme di narrazione vengono elevate a, diciamo, a narrazione adulta, o viceversa se abbiamo l'infantilizzazione dei consumatori, per cui anche i videogiochi, le serie TV, cioè sono tutte delle cose che adesso hanno un target anche molto più alto, cioè non sono più pensate solamente per dei ragazzini, eccetera, ma sono delle forme a cui viene riconosciuta la dignità di raccontare il nostro tempo molto meglio di altre. Poi io penso che in generale, per esempio, le serie TV credo che sono lo strumento che meglio racconta, cioè ogni periodo, ogni epoca ha avuto il suo medium di riferimento. Sono stati grandi romanzi per un pezzo del Novecento, è stato il cinema probabilmente per la seconda metà del Novecento, eccetera. Secondo me adesso sulle serie TV, per esempio. Però sicuramente il fumetto sta all'interno di quel filone là.
E io vorrei farti fare qualche domanda dagli astanti, e quindi faccio un'ultima domanda io, e che è una domanda facile, e che ti ho fatto 3 mesi fa, hai risposto male, ci avrei pensato nel frattempo, e accrocchiando delle cose, farfugliando, è facile in realtà consigliare dei fumetti che sono usciti recentemente. E visto che appunto questa iniziativa è promossa anche dalla Scuola di Fumetto del Laboratorio Puzzle, dove ci sono giovani amanti e giovani autori in erba, e se ci consigli delle letture.
Io non mi ricordo mai un cazzo, ogni volta in questi momenti, e poi siccome susciti probabilmente un sacco di libri di amici miei, e ogni volta mi dicono, vabbè, potevi consigliare, però io, ma io quando mi chiedono sta roba c'ho il vuoto nel cervello, e quindi non mi viene in mente nulla nello specifico. Passo una cosa, me la ricordo perché l'ho tradotta io, non ci guadagno niente, quindi non ci guadagno né in termini di merito perché non l'ho scritta né disegnata io, e né in termini di soldi perché non mi danno la stecca sui libri venduti, però è uscito da poco, si chiama Faremo Senza, di Manu Larsenet. In realtà è quello che ha fatto Lo Scontro Quotidiano, Blast per Cocconino Press, che sono tutti i libri, sia Lo Scontro Quotidiano che Blast, che vi consiglio un sacco perché sono bellissimi, e sono, diciamo, la sua produzione più recente. Lo Scontro Quotidiano ormai c'ha 10 anni, Blast c'ha qualcosa di meno, e invece questo Faremo Senza lo sono andati a recuperare dal passato, è una cosa di un forse 13, 14, 15 anni fa, E io stavo in fissa questo fumetto, lo trovavo molto bello e che parlava molto a un sacco delle de paranoie mie, delle fragilità mie, eccetera. Ho fatto una capoccia così per 10 anni a tutte le case editrici d'Italia, però lo traducete, lo traducete, lo traducete. Alla fine la Cocconino mi ha detto: guarda, se lo traduci te possiamo scrivere il nome tuo davanti che ha tradotto te, lo famo. E quindi è fatta questa cosa, cioè, non so, io traducevo i documentari di caccia e pesca, quindi non è che sono proprio un traduttore di fumetti in generale nella vita, e può essere che questa cosa ne risente un po', e spero non tanto, però lo consiglio un sacco a tutti perché, non lo so, è una delle cose più belle che ho letto ultimamente. Poi altre cose, non mi viene in mente niente.
Lo consiglio io invece un fumetto che è Il pazzo mondo a stelle strisce. Il pazzo mondo, sì, a stelle strisce, vedi, non mi ricordavo il titolo, di Tom Tomorrow, che è la traduzione di una raccolta di strip. Ed è molto interessante perché è la raccolta di quest'autore americano che racconta la politica americana, la società americana tramite queste pagine a fumetti. Ed è molto interessante perché è un linguaggio che nasce dall'underground, delle fanzine, dei giornalini americani di San Francisco, soprattutto della Bay Area in California, ma che si è diffusa tantissimo, adesso ormai anche i grandi giornali americani le hanno, e penso che in Italia avremmo tanto bisogno di un linguaggio per raccontare la realtà, la società, quello che ci circonda, leggero, intelligente, critico. E che sappia anche far ridere, far riflettere, io le ho trovate molto belle. È una raccolta lunga, vanno da diciamo da Bush a Obama, quindi sono tanti anni ed è una raccolta, diciamo, di questi editoriali a fumetti, tra l'altro tradotti da una casa editrice di amici, sostanzialmente, cui altre informazioni si chiama, qui c'è Biani, di quello che fa le vignette sul manifesto, per capirci. E niente, io ho finito, anch'io ho fatto il consiglio degli acquisti. E se ci sono domande, prendiamo. Siccome siamo in diretta, ti devo chiedere di farla al microfono.
Buonasera a tutte e a tutti. No, noi facciamo parte di un'associazione, si chiama IACU, abbiamo fatto parte del forum Momenti per l'Acqua. Siamo in un collettivo che a Trento organizza un festival alternativo dell'economia quando là lo fanno quello ufficiale alla fine giugno. Io ho due domande per Michele, anche se noi abbiamo anche spinto. Ultima fermata, una storia per Biagetti, quando c'è stata la manifestazione contro Casa Pound a Chianciano Terme. C'era Cristina Gallinoni, Sante, insomma, che ci hanno dato una mano. E io ho letto Macerie Prime. E le due domande che faccio a Michele è questa. Una, se ci sono questi tre paletti che hai messo là, se sono rimasti quelli, anche perché ora c'è anche potere al popolo, che ne so, magari uno di questi paletti l'hai, oppure ne hai aggiunti altri. E poi la cosa che mi ha incuriosito un po' è che quando ti disegni, ti disegni sempre con questa pupilla piccolissima che sembra che c'ha degli occhi scuri. Se, no, se, invece ce l'ha chiari. Vabbè, insomma, qui sembrano proprio marroni. Lei ce l'ha chiari gli occhi. Non so se questa qui è una scelta, cioè perché. No, mi ha incuriosito perché non ti conoscevo di persona, allora.
Quella degli occhi è che io faccio le cose in bianco e nero, quindi o li faccio molto chiari o li faccio neri. Se li faccio molto chiari, quando la gente mi incontra dice: ah, io nemica c'ho gli occhi azzurri, e quindi li devo fare neri per forza. E i paletti invece, che sono quelli raccontati, ovvero di non fare robe per i nazisti, non fare robe per le guardie, di non fare robe elettorali, valgono sempre, tutti, e a prescindere nel corso degli anni si sono anche candidate delle persone a cui voglio bene, nel senso con formazioni diverse, persone di cui ho tutto il rispetto, anche di quell'esperienza, mi può anche essere capitato di averli votati, eccetera, ma in generale rimane una cosa, una pratica saggia per me, che il lavoro mio rimane separato da qualsiasi tipo di scadenza elettorale.
abbiamo una mano alzata là dietro. No, non era vero. Va bene, niente. Ci sono le lasagne, raga.
Se non fate domande, zero, e però poi tra mezz'ora scrivete su Facebook: ah, io però ti volevo chiedere ba 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 ba, e io non vi rispondo subito, dite: ah, pezzo di merda, te la tiri che non ha risposto subito. Farli adesso è meglio per questo motivo qui.
Non lo so, parliamo di Claudio, del nostro amico Claudio Galia. Parliamo del nuovo libro di Claudio Galia che non è letto. Vabbè. No. Ciao Claudio, gli ho promesso una presentazione e una recensione, non abbiamo fatto nessuna delle due. Tu la devi moderare benissimo. Però ecco, parlavamo di fumetti, Claudio ha scritto un manuale della storia del fumetto. Molto carino. E c'è anche una tua introduzione, se non sbaglio. No? In questo. Però stai nel titolo. No, a parte le cose, una delle cose, Claudio Galia, oltre ad essere un amico, è un autore di fumetti molto bravo, che qua abbiamo dei libri anche suoi, è una persona con una cultura enciclopedica del fumetto, lui ha letto tutto e legge tutto. E ha scritto questo manuale, diciamo, leggere i fumetti, che è un'introduzione, un invito alla lettura dei fumetti. E qua abbiamo... E quando è venuto qua l'anno scorso, mi pare, o due anni fa, credo l'anno scorso, a presentare questo libro, ha fatto una lezione bellissima sul giornalismo a fumetto. Cioè, ha fatto una lezione molto bella sul reportage a fumetto, e adesso anche lui è stato in Kurdistan, o meglio, è stato nel Kurdistan iracheno con un Ponte Per, un'associazione da cui ha fatto un reportage che è stato appena edito da Becco Giallo, che prima o poi presenteremo a Roma nei prossimi mesi. Ecco, allora, una cosa a questo punto te la chiedo io. Cioè, è stato un grosso successo anche Kobane Calling, che appunto aveva un po' quel tipo di segno, anche se anche molto intimo, personale, eccetera, e lo dicevamo prima, è andato molto bene all'estero, gli altri libri di meno. E questo perché secondo te, al di là che, diciamo, la vicenda di Kobane Calling è una vicenda in qualche modo universale, anche i sentimenti e le storie che racconti dovrebbero esserlo, invece perché questo linguaggio, queste storie sono così ancorate a un pubblico, cioè sono intraducibili?
No, in realtà io non penso che siano intraducibili, e anzi, in verità, in Francia, per esempio, hanno tradotto, dopo Kobane Calling, hanno tradotto Dimentica il mio nome, e le persone che si sono comprate Dimentica il mio nome, in realtà ci ho avuto dei feedback molto buoni in generale. E devo dire che la traduttrice di entrambi i libri è un mostro, nel senso che è un sacco brava, che ha vissuto 12 anni a Roma nello stesso ambiente nostro, conosceva anche personalmente alcuni dei personaggi dei libri, sapeva giocare benissimo con i registri diversi di linguaggio, eccetera, quindi ha fatto un super lavoro di traduzione. E il problema banalmente è che non gli arrivano proprio in mano al pubblico francese, spesso mentre di Kobane Calling i giornali ne hanno parlato tantissimo, e ne hanno parlato per motivi che non hanno nulla a che vedere con la questione del fumetto, cioè perché in Francia c'è evidentemente, ma non soltanto in Francia, anche in Inghilterra, in Germania, una grande attenzione a tutto quello che riguarda quei temi, Daesh, l'ISIS, eccetera, mentre invece la storia della famiglia mia, giustamente, non gli frega a nessuno, non hanno fatto né articoli né servizi in televisione su quella roba. E quindi io ho visto che moltissimi dei lettori francesi a quella cosa ci arrivavano, a quel libro ci arrivavano proprio perché l'avevano sentito in televisione, sentito alla radio, eccetera, e quel tipo di battage non c'è stato assolutamente. E anche perché non è che io ho il profilo autoriale in Francia di uno che quando esce un libro se ne parla, quindi non c'era proprio quel tipo di cosa là. Poi ci stanno paesi in cui invece, tipo la Germania, in cui l'unica cosa... La Serbia, però, sì, però la Serbia c'è tipo un mercato di 500 lettori in tutto di fumetti, quindi comunque è tutto abbastanza piccolo. E mentre in Germania l'unica cosa che mi chiedono tutti, dai giornalisti delle radio ai lettori eccetera, è perché usi animali come metafore, cioè perché usi armadillo, perché usi cinghiale, queste infinite presentazioni in cui l'unica domanda è perché usi quell'animale, perché usi quell'altro animale, e infatti andavo de merda là, quel libro, quindi evidentemente abbiamo un problema di comunicazione. Guarda, l'ho detto soltanto 896 volte e quindi così sì. Non mi... ecco. Allora, il film hanno finito di girarlo.
Tra l'altro vogliamo dire che è stata la location in Montesacro degli interni. Sì, l'abbiamo scoperto da un annuncio.
No, guarda, è stata Pietralata, subito da Porpertini, la strada che scende giù. E mi sa che l'hanno pisciata come Montesacro. E allora, allora... è molto difficile, devo fare un grande equilibrismo e diplomazia. E, l'hanno finito di girare a novembre-dicembre circa e non ne so niente, nel senso che io non sono mai stato sul set, non so nulla, non ho visto nulla di nulla di nulla. Oggi c'era una proiezione del primo montato, ma a cui non sono stato perché dovevo lavorare, quindi non ho visto proprio niente. E se non un clip di un minuto e mezzo che hanno visto tutti gli altri. In realtà la genesi di questa cosa è che a un certo punto, dopo il grande entusiasmo all'inizio, mi sono mezzo cagato sotto e per un sacco di tempo ho pensato, speriamo, perché sarà bloccato il film. Io ho pensato, certo che se mi pagano la sceneggiatura, ma il film non esce mai, per me è proprio la bomba, no? Nel senso, non dovrò mai rispondere di questa cosa. E così. E poi invece a un certo punto si è sbloccato e... l'hanno girato, l'ha girato Emanuele Scaringi come regista, con Simone Liberati, Pietro Castellitto, che sono i due di cui so il nome che è di attori, e però...
Marinelli dopo di Andrena?
No, decisamente no, e però io so, nel senso che da una parte... non ho voluto sapere un sacco di cose, perché... Intanto io effettivamente di questo film sono spettatore, nel senso che io ho fatto ho scritto insieme a Valerio Mastandrea, Gianni Palombo, Oscar Glioti la sceneggiatura, che è stato un lavoro collettivo, eccetera. Dopodiché quello potevo fare io, nel senso, io non sono un regista, non sono un attore, non potevo fare nient'altro, e non mandava di far pesare una presenza mia quando non c'ho né le competenze né altro per farlo. E poi si era creato un po' questa cosa, che in parte è normale, però nella capoccia mia era molto penoso il fatto, intanto, che la gente diceva: il tuo film, che non è il mio film, è il film di Emanuele Scaringi, io non faccio il regista, quindi non è il film mio. E poi c'era quest'altro fatto, che evidentemente è tratto dalla Profezia dell'Armadillo, che è un libro che effettivamente è più grafico e molto personale, però tu conta che già rispetto alla vita mia, a quello che viene raccontato in un fumetto, ci sta comunque il filtro del linguaggio del fumetto, insomma c'è sempre un grado di separazione tra la vita vera e quello che viene raccontato in un fumetto. In più quel film lì era ispirato a quel fumetto, come diciamo la trama orizzontale, quella della morte della mia amica per anoressia, però tutto il resto è qualcosa che è stato scritto ex novo, non è manco autobiografico, nel senso molte cose che succedono non mi sono mai successe a me, il rapporto del personaggio con la madre in parte è anche il rapporto di Valerio Mastandrea con sua madre, cioè ci sono molte cose per cui quello è un film ispirato a un libro tratto dalla vita di, cioè i gradi di separazione aumentano, e questo fatto invece di qualcuno che dice ma è il film sulla tua vita, a me mi metteva un sacco d'ansia, perché poi pensavo tutta la gente che mi diceva che mi conosce, mi diceva cazziaro, sta roba mica ti è successa, in verità no, non mi è successa, non è un film sulla vita mia, è un film scritto per il cinema, insomma, quindi ho proprio deciso a un certo punto di voler fare lo spettatore io di questo film, quindi aspettare, probabilmente lo vedrò un po' prima che esca nelle sale, però avevo proprio voglia di averci quel tipo di approccio là, pure perché comunque ho fiducia in chi l'ha fatto, sia nel regista che negli attori. Mi sembrano persone carucce, abbastanza, cioè nel senso brave per quello che ne posso sapere io, eccetera. Quindi ho questo tipo di approccio qui. Ok.
Intanto salutiamo Fabio da casa che scrive: diglielo a quel Sola che il 9 febbraio presentiamo il libro di Claudio Calia al San Papier.
Volevo dire, allora, caro Fabio, che questa cosa qui, prima gli stavo chiedendo, ma ti ricordi che giorno è fuori? No, stavo proprio chiedendomi, allora, ma che giorno è, così diciamo esattamente il giorno, e non mi ricordo se era il 9 o il 19 febbraio. Il 9 febbraio presentiamo il libro nuovo di Claudio Calia, per l'appunto, al San Papier. Ok, penso io avrei toppato pure la location, forse.
Va bene, abbiamo altre domande? No. Allora, tu c'hai una cosa da dire.
Io, cioè, non è un appello triste e pietoso, però se, visto che adesso lo so che ci sarà tutta la pratica dei disegnetti, eccetera, vi prego, cose veloci, perché c'ho un'infezione a un occhio. Non è, adesso quando sono entrato già mi hanno detto: oh, ma che ti sei sborato nell'occhio, eh? Divertentissimo. In realtà no, c'ho una crema oftalmica, eccetera, e quindi non ci riesco a star tanto, cioè a un certo punto dovrò tornare a casa che mi casca l'occhio in mano, e quindi proviamo a fare una cosa abbastanza veloce. Ok, ciao, grazie.
Grazie a Michele, grazie all'Astra che ci ha ospitato, alla scuola di fumetto e la Puzzle. E le regole di ingaggio sono quali sono? Vengono qua, c'è la fila, facciamo i numeri, quali sono le regole di ingaggio? Se sono veloci pure con la fila. E per si mangia, ci sono le lasagne in forno, tra, spero non tra troppissimo saranno pronte, per chi vuole mangiare. Qua ci sono i libri invece, per chi vuole comprarli con un po' di sconto. E niente, e io sono qua per i libri, in caso, per chi vuole. Ne ho ordinati 40, venite a comprare questi libri, la spedizione è a carico mio dopo.